السلام نشرق المطير يا أشواق المؤمنين، صار الله إنسانا حتى يفدي الإنسان، مات مصلوبا ظافر قام جبارا ظافر، قلنا الموت الدنيا يكشف السرور يسبق عطوب الفخر، فلما سب في القبور طيب البعث والنصر، أهو رب العالمين عالم فوق البرادين، وهو باق بيننا
del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Abbiamo ascoltato, senza comprendere, molti di noi, le parole di un bellissimo canto antico in arabo, delle chiese arabe. In questo caso era un canto che viene dalla chiesa maronita, la chiesa che è in Libano soprattutto. Ecco, e questo perché abbiamo con noi una sorella scolastica che vive, come sapete, nella nostra presenza, nella nostra sede in Giordania. Sempre, molto spesso noi ricordiamo i nostri fratelli e sorelle che sono là per unirci nella preghiera alle chiese, anzitutto alle chiese arabe in particolare, alle chiese antiche, più antiche delle nostre, e poi anche per pregare in comunione e per quei popoli, per la pace. Ecco, iniziamo l'Eucaristia. Questo canto è una lode al Signore Gesù risorto. Nel giorno della risurrezione del Signore Gesù, che è per tutti i credenti in Lui la vera ragione della gioia e della speranza in ogni situazione, anche in ogni oscurità, in ogni tribolazione.
Dal libro del profeta Amos. In quei giorni Amasia, sacerdote di Betel, disse ad Amos: vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda, là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno. Amos rispose ad Amasia e disse: non ero profeta né figlio di profeta, ero un mandriano, coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele. Parola di Dio. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo 1, dal versetto 3 al 14. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, a lode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il Suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo la benevolenza che in Lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati, secondo il progetto di Colui che tutto opera secondo la Sua volontà, a essere lode della Sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. In Lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avere in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Marco.
Capitolo 6, versetti dal 7 al 13. In quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.
Parola del Signore.
Pensato che è troppo importante per noi quello che il testo della seconda lettura, l'inizio della lettera agli Efesini, abbiamo poche occasioni nella domenica di appropriarci, di riflettere sui testi della seconda lettura. Eppure questo è un testo così importante per la nostra fede, per la nostra consapevolezza, dove ci collochiamo in tutto il disegno di Dio. Il disegno di Dio, così come ci è consegnato nella storia di Israele, nelle sante scritture. Perciò vi invito ad avere davanti il testo della seconda lettura, perché oggi ci fermiamo su questo. Con una semplice piccola premessa. Tutta la lettera, o meglio, la parte principale della lettera agli Efesini, è un invito ai cristiani, ai credenti non ebrei, a non perdere il loro legame con Israele, con i credenti ebrei. Questa è tutta la lettera. Perché? Perché quello è la radice, è la fonte perenne di tutti i doni che anche i credenti in Gesù non ebrei ricevono e hanno ricevuto. Questo voi mi direte, ma se erano tutti credenti in Gesù, noi diremmo oggi cristiani, cioè gli ebrei che scrive la lettera e quelli che la ricevono, che non sono ebrei, se sono tutti credenti in Gesù, perché continuare a distinguere ebrei e non ebrei? Perché nella Chiesa inizialmente antica, ed è un grande insegnamento anche per noi, questa distinzione continuava anche nella Chiesa. Erano uniti in una realtà più grande, in una realtà superiore, che Paolo chiama abitualmente siamo in Cristo. Ma questa realtà che unisce, che fa di tutti la stessa cosa in Cristo, per cui in questo senso non c'è effettivamente né ebreo né non ebreo, e non c'è neanche né schiavo né libero, questa realtà non distrugge, non è fatta per distruggere le differenze fra uomo, donna, fra ebreo e non ebreo. È una realtà che unisce rispettando le differenze, crea unità fra i diversi. Così è nata la Chiesa. Così è nata la Chiesa. E questo la Chiesa dovrebbe sempre ricordarlo. Anche il canto che abbiamo cantato, abbiamo ascoltato all'inizio della Messa, ce lo ricorda. Cosa abbiamo noi in comune con i cristiani, con i credenti in Gesù, di Ma'in, il villaggio in cui noi siamo, della Giordania, dell'Iraq? Ci sono comunità di cristiani più antiche di noi. Cosa abbiamo in comune? Non abbiamo in comune la lingua, non abbiamo in comune la mentalità, non abbiamo in comune la storia, non abbiamo in comune nulla sotto questo aspetto. Abbiamo in comune la fede in Cristo. Le differenze devono essere rispettate e l'unità si deve fare non distruggendo le differenze. La Chiesa è nata così. È nata come una realtà che unifica i diversi, i quali rimangono diversi, e questa era la situazione in cui questa lettera viene scritta. C'è un ebreo, la lettera è attribuita all'apostolo Paolo, che proprio in quanto ebreo e come ebreo scrive, e quindi molte volte quando in questo testo lui dice noi, il noi in questo caso vuol dire noi ebrei. Detto questo, che mi pare molto importante per capire il testo, la sostanza del testo io vorrei riassumerla, avrei questa pretesa un po' eccessiva, perché è un testo molto profondo, pieno, è un testo molto ricco, però io vorrei cercare di riassumerlo nell'essenziale, perché vi ritengo che sia così importante, detta questa premessa. Cioè, cosa fa l'apostolo Paolo qui? Cosa dice l'autore della lettera a questi non ebrei che sono uniti a lui in quanto nella stessa fede in Cristo? Dice, guardate, tutti i privilegi di Israele, tutto quello che Dio ha dato a Israele, lo ha dato in Cristo. Questa è la grande novità di questo testo. È qui che si manifesta che lui è un ebreo, rimane ebreo, ma è un credente in Cristo, è un credente in Gesù. Che cos'è che Dio ha dato, riassumendo in modo essenziale questo testo? Quali sono i beni, i doni vivificanti, trasformanti che Dio ha dato lungo la storia della salvezza, come noi leggiamo nella Bibbia, a Israele, al popolo ebraico. Quali sono i doni? Il primo, vedete, è indicato subito al versetto 4. In lui ci ha scelti l'elezione. Tutti sappiamo, popolo eletto, l'elezione. Cosa dice l'autore? L'elezione è stata fatta da Dio. Dio ha eletto Israele in Cristo. Aveva in mente il Signore Gesù. Questa è la grande novità che lui introduce. L'elezione è il primo grande dono. L'elezione qui è spiegato poi che l'elezione è per qualche cosa, per uno scopo. Ecco, ci ha eletti perché fossimo conformi, e di nuovo qui viene fuori la sua fede in Gesù, perché fossimo conformi al suo figlio. Questo è il disegno di Dio. Per questo ci ha eletti tra tutti i popoli. Bene, il secondo grande dono nella storia della salvezza, guardate, lo troviamo esplicitato al versetto 7. In lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione. Quante volte si parla della redenzione in tutta la Bibbia? Dall'Antico al Nuovo Testamento. La redenzione. Se abbiamo ricevuto tante redenzioni, perché nella Bibbia si raccontano tante redenzioni fino ad arrivare nel Nuovo Testamento alla redenzione in Cristo, tutte le redenzioni che abbiamo ricevuto, che Dio ha compiuto, sono in Lui. Vedete che c'è scritto in Lui? In Lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione. È in Gesù che Dio ci ha dato tutto questo dono. Poi qui specifica, quando parla della redenzione, che la redenzione è soltanto iniziata in noi. Lui sta parlando di sé, di noi, lui sta dicendo noi credenti in Gesù, ebrei. Però specifica che la redenzione è solo un inizio, quella che abbiamo ricevuto. La redenzione è soprattutto il perdono dei peccati per ora e il dono iniziale dello Spirito, che è un principio trasformante. Ne parla subito dopo. La redenzione. Poi al terzo grande dono, la terza grande realtà di tutta la storia della salvezza è ricordata subito dopo, al versetto 11 in modo speciale. Vedete? In Lui siamo stati fatte anche eredi. Eredi, l'eredità. Quante volte si parla dell'eredità in tutta la Bibbia? L'eredità della terra promessa, l'eredità eterna, l'eredità della vita immortale, l'eredità addirittura di Dio, si dice nella Bibbia, anche nel Nuovo Testamento. La nostra eredità è Dio stesso. Bene, è in Lui che siamo stati fatti eredi. Se ci è stato fatto questo grande dono di essere eredi, che notate, e qui è ricordato più volte, implica l'essere figli. Se uno è figlio, allora è erede, anche nel diritto nostro umano. Se uno è figlio, è erede, cioè ha diritto all'eredità. Poi entrerà in possesso di questa eredità per gradi, o a un certo punto solo, ma intanto è erede. Ecco, noi siamo stati fatti eredi in Cristo, per merito suo. Dio pensava a Lui quando ci ha dato questo dono dell'eredità. Se noi vogliamo vedere effettivamente chi sta parlando qui, lo vediamo al versetto 12, che esplicita tutto il discorso. Vedete che il versetto 12 dice noi che abbiamo già prima, abbiamo sperato nel Cristo, vuol dire noi ebrei, che già prima che venisse il Messia Gesù, già da prima noi speravamo nel Messia, nella sua venuta, perché avevamo le promesse di Dio. Questo è tutto il discorso che lui fa. Lui vuol dire agli altri credenti in Cristo che non sono ebrei, tutto quello che è stato dato a Israele è stato dato in vista per i meriti nel disegno di Dio in vista di Gesù. E poi, come vediamo, noi potremmo chiederci giustamente a questo punto, noi che non siamo ebrei, e dice, e noi? E noi credenti in Gesù? È quello che dice subito dopo. Vedete che al versetto 13 non parla più di noi, ma parla di voi, dice, in Lui anche voi, in Gesù anche voi. E poi spiega, attraverso la fede nel Vangelo, eccetera, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, il quale è caparra, notate, della nostra eredità. Anche noi siamo eredi, anche noi siamo entrati in questo disegno, siamo stati, Dio ci aveva in mente fin dall'inizio, anche noi, intendiamoci, aveva in mente tutti, anche i non ebrei, ma siamo entrati di fatto, coinvolti effettivamente nel disegno di Dio attraverso Gesù, cioè nel punto culminante di questo disegno, nel punto vertice di questo disegno, alla venuta del Messia. Anche voi, non ebrei, anche voi avete ricevuto il dono supremo che naturalmente rende partecipi di tutto quello che ha detto. Il dono supremo è il dono dello Spirito, e lo Spirito, guardate, insisterei su questo al versetto 14, è proprio presentato in questo modo. Lo Spirito è la caparra della nostra eredità. Notate che dice adesso nostra. Questo nostra non vuol dire noi ebrei, vuol dire noi tutti. Noi tutti, noi ebrei e voi, noi credenti in Gesù. Questa è la caparra della nostra eredità. Perché anche voi siete figli nel Figlio e anche voi perciò siete eredi. E questa è la notizia più grande, più bella, il fatto che siamo eredi. Naturalmente non abbiamo ancora in mano, non godiamo pienamente della nostra eredità. Abbiamo la caparra, abbiamo il diritto, abbiamo anche un anticipo, che è il dono dello Spirito, così come ci è donato per ora nel nostro cammino terreno. Non ci ha ancora completamente redenti. Difatti vedete che si conclude così il testo, in attesa della nostra completa redenzione. L'Apostolo intende che la completa redenzione è la risurrezione dei morti. Noi siamo in attesa di questa completa redenzione. Abbiamo ricevuto la redenzione nella forma del perdono dei peccati e di questo dono iniziale dello Spirito, in attesa della nostra completa redenzione. E dunque con gratitudine rivolgiamoci a Dio nostro Padre. Nel nome di Gesù preghiamo e diciamo ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Siccome abbiamo ascoltato, benediciamo Dio Padre per tutti i doni che ci ha fatti, volendo farli attraverso di noi a tutta l'umanità, perché ci ha scelti per essere santi e immacolati, perché ci vuole rendere figli, perché ci ha redenti, perché ci ha predestinati a ereditare la vita eterna in Cristo. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Preghiamo per l'annuncio del Vangelo, di questa buona notizia, a tutte le genti su tutta la faccia della terra, per gli annunciatori del Vangelo, in particolare per quelli che vivono testimoniando la fede in Gesù in mezzo ad avversità e persecuzioni. Preghiamo. Preghiamo per tutti i popoli nei quali, e tutti gli uomini per i quali, tutte queste verità sono più contrastate, perché vivono in mezzo a tribolazioni, a guerre, alla fame, alla carestia, alle malattie, all'umiliazione. Preghiamo. Preghiamo quest'oggi in particolare, avendo con noi Scolastica, per il Medio Oriente, in particolare per il Libano, in questa grande difficoltà in cui si trova, e poi per tutte le guerre in corso nel Medio Oriente, nel Vicino Oriente, Preghiamo per tutti i cristiani di lingua araba, preghiamo per tutti i fedeli dell'Islam. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi la Chiesa fa memoria anche di San Benedetto, che è patrono d'Europa e ha dato un modello anche di vita pacifica e laboriosa. Preghiamo per tutti i monasteri benedettini, ma per tutta l'Europa. Preghiamo.
Oggi preghiamo in modo particolare per il nostro amico Pino, che è qui con noi, che compie gli anni. Preghiamo per tutta la sua vita, per tutto quello che porta nel cuore. Preghiamo.
Preghiamo anche per tutti gli ammalati che ci sono affidati e che ogni giorno ricordiamo. Ricordiamo sempre il piccolo Orlando, perché ci sia restituito ben presto, gli sia data subito la salute e sia restituito ai suoi genitori qui a casa. Preghiamo.
C'è anche il ricordo dell'anniversario della morte della mamma di Chiara e Paolo. In questo giorno, Virginia, la ricordiamo in questa Eucaristia. Preghiamo.
Preghiamo sempre anche per tutte le vittime dei femminicidi che ci hanno toccato in questi mesi sempre più da vicino. Perché il Signore metta fine a questa piaga, perché ci sia un'educazione vera di rispetto e di onore verso tutte le categorie più deboli, in particolare anche per le donne, quelle che sono più anche in famiglia oppresse. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ecco, dobbiamo aggiungere, forse anche senza esprimere, ma dobbiamo raccogliere insieme tutte le intenzioni che abbiamo nel cuore, nelle nostre case, nel nostro cammino, e anche coloro che ci seguono di lontano, perché su tutti venga la benedizione di Dio. Preghiamo. Ti presentiamo, Dio, tutte le nostre intenzioni e preghiere nel nome del tuo Figlio, il nostro Salvatore Gesù, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.